Calorosissimo, bentornati, benvenuti carissimi amici e ascoltatori che ci seguite ormai da tempo. E alla fine della nostra puntata di ieri sera abbiamo sentito, o se preferite abbiamo visto insieme, che Elia ebbe l'occasione di compiere uno degli incarichi che Dio stesso gli aveva affidato. Infatti incontra Eliseo, questo nuovo personaggio che abbiamo incontrato per la prima volta ieri sera. Eliseo che risponde prontamente alla chiamata di Elia, lascia il suo lavoro, diventa il discepolo di Elia e sarà istruito dal profeta stesso per proseguire il suo ministero, come andremo a vedere. Nel capitolo 20 del primo libro dei Re vedremo che Israele è attaccato dalla Siria. È bene ricordare che questo evento è accaduto durante il tempo in cui il regno di Israele era diviso. Allora le 10 tribù del nord avevano come nome Israele. A causa dei ripetuti peccati, sia del re che del popolo, Dio sta permettendo che i loro nemici li attacchino. A ogni modo, ancora una volta, Dio è misericordioso e dà loro una opportunità di pentirsi, di ritornare a Lui. Vedremo che Dio libera Israele dal grandissimo esercito della Siria, nonostante la sua inferiorità numerica. Ma adesso iniziamo con il brano che va dal versetto 1 al 12, dal primo libro dei Re, capitolo 20. Ben-Hadad, re di Siria, radunò tutto il suo esercito. Aveva con sé 32 re, cavalli e carri. Poi salì, cinse d'assedio Samaria e l'attaccò. Inviò dei messaggeri nella città per dire ad Acab, re di Israele, «Così dice Ben-Hadad, il tuo argento e il tuo oro sono miei». Così pure le tue mogli, i tuoi figli più belli, sono cosa mia. Il re di Israele rispose, «Come dici tu, o re mio signore, io ti appartengo con tutto ciò che è mio». I messaggeri tornarono di nuovo e dissero, «Così parla Ben-Hadad, io ti avevo mandato a dire che tu mi dessi il tuo argento e il tuo oro, le tue mogli e i tuoi figli. Invece domani, a quest'ora, manderò da te i miei servitori, i quali rovisteranno la casa tua». E le case dei tuoi servi si impadroniranno di tutto quello che hai di più caro e lo porteranno via. Allora il re di Israele chiamò tutti gli anziani del paese e disse, «Guardate, vi prego, e vedete come quest'uomo cerca la nostra rovina, poiché mi ha mandato a chiedere le mie mogli, i miei figli, il mio argento, il mio oro, e io non gli ho rifiutato nulla». Tutti gli anziani e tutto il popolo gli dissero, «Non lo ascoltare e non dargli retta». Acab dunque rispose ai messaggeri di Ben-Hadad, «Dite al re, mio signore, tutto quello che facesti dire al tuo servo la prima volta, io lo farò, ma questo non posso farlo». I messaggeri se ne andarono e portarono la risposta a Ben-Hadad. Ben-Hadad mandò a dire ad Acab, «Gli dei mi trattino con tutto il loro rigore se la polvere di Samaria basterà per riempire il pugno di tutta la gente che mi segue». Il re di Israele rispose, «Ditegli così, chi cinge le armi non si vanti come chi le depone». Quando Ben-Hadad ricevette quella risposta, stava bevendo con i re sotto le tende, e disse ai suoi servitori, «Disponetevi in ordine», e quelli si disposero ad attaccare la città. Paese che confinava a nord con Israele era la Siria, la cui capitale era Damasco, nazione molto forte, molto potente, molto più di Israele. Molti dei re siriani si chiamarono Ben-Hadad. Uno di questi armò un esercito e cinse d'assedio Samaria, che era diventata la capitale del regno di Israele. Acab, il re, aveva probabilmente trascurato un po' l'esercito, infatti, in un momento così cruciale, si trovò a corto di uomini armati. Questa sua inferiorità militare non gli consentì di opporsi alle sempre maggiori pretese del nemico, che non solo richiesero oro e argento, ma anche mogli e figli. Inoltre Ben-Hadad si spinse a chiedere di poter andare a palazzo per prendere tutto ciò che gli sarebbe parso meglio possedere. Naturalmente a questo punto Acab, il re di Israele, oppose un rifiuto e il re siriano promise di distruggere Samaria. Acab fece intendere che Ben-Hadad era troppo sicuro di sé, ma vediamo a questo punto l'intervento del profeta del Signore. Andiamo pertanto a leggere i versetti dal 13 al 21 dal primo libro dei Re, capitolo 20. Allora un profeta si avvicinò ad Acab, re di Israele, e disse: Così dice il Signore, vedi questa gran moltitudine? Ecco, oggi la darò in tuo potere, e tu saprai che io sono il Signore. Acab disse: Per mezzo di chi? E quegli rispose: Così dice il Signore, per mezzo dei servitori dei capi delle province. Acab riprese: Chi comincerà la battaglia? L'altro rispose: Tu. Allora Acab passò in rivista i servitori dei capi delle province, ed erano 232. Dopo questi passò in rivista tutto il popolo, tutti i figli di Israele, ed erano 7.000. Essi fecero una sortita verso il mezzogiorno, mentre Ben-Hadad stava bevendo e ubriacandosi sotto le tende con i 32 re, venuti in suo aiuto. I servitori dei capi delle province andarono fuori per primi. Ben-Hadad mandò a vedere, e gli fu riferito: Da Samaria è uscita gente. Il re disse: Se sono usciti per la pace, prendeteli vivi. Se sono usciti per la guerra, prendeteli vivi ugualmente. Quando quei servitori dei capi delle province e l'esercito che li seguiva furono usciti dalla città, ciascuno di loro uccise il suo uomo. I siri si diedero alla fuga, gli israeliti li inseguirono, e Ben-Hadad, re di Siria, fuggì a cavallo con alcuni cavalieri. Il re di Israele uscì, mise in fuga cavalli e carri e fece una grande strage tra i siri. Ad Acab di iniziare lui stesso le ostilità. Così lui mandò avanti un certo numero di guerrieri coraggiosi che furono sottovalutati da Ben-Hadad. Il piccolo esercito israelita conseguì così una vittoria, facendo strage dei siri. La promessa e l'attuazione della liberazione di Dio in questa situazione non era basata sulla fedeltà di Acab, ma sull'amore di Dio per il suo popolo. Dio dà a quest'uomo una possibilità di cambiare atteggiamento verso di lui. Ad Acab era stata promessa una vittoria, e Dio gli diede una grande vittoria sui siri. Dal versetto 22 vediamo la seconda campagna siriana di Acab. Andiamo a leggere fino al versetto 30, da questo capitolo 20 del primo libro dei re. Allora il profeta si avvicinò al re di Israele e gli disse: «Va, rinforzati, considera bene quel che dovrai fare, perché di qui a un anno il re di Siria marcerà contro di te». I servitori del re di Siria gli dissero: «Gli dei di Israele sono dei di montagna, per questo ci hanno vinti, ma diamo la battaglia in pianura e li vinceremo di certo. E tu, fa questo, togli ognuno di quei re dal suo posto e sostituiscili con dei capitani. Formati quindi un esercito pari a quello che hai perduto, con altrettanti cavalli e altrettanti carri, poi daremo battaglia a costoro in pianura e li vinceremo di certo». Egli accettò il loro consiglio e fece così. L'anno seguente, Ben-Hadad passò in rivista i siri e marciò verso Afek per combattere contro Israele. Anche i figli di Israele furono passati in rivista e forniti di viveri, quindi mossero contro i siri e si accamparono di fronte a loro. Parevano due minuscole greggi di capre di fronte ai siri che inondavano il paese. Allora l'uomo di Dio si avvicinò al re di Israele e gli disse: «Così dice il Signore, poiché i siri hanno detto, il Signore è Dio dei monti e non è Dio delle valli, io ti darò nelle mani tutta questa gran moltitudine e voi conoscerete che io sono il Signore». Essi rimasero accampati gli uni di fronte agli altri per 7 giorni. Il 7° giorno scoppiò la battaglia e i figli di Israele uccisero in un giorno 100.000 fanti dei siri. Il rimanente si rifugiò nella città di Afek, dove le mura caddero sui 27.000 uomini che erano rimasti. Ben-Hadad fuggì e, giunto nella città, cercava rifugio di camera in camera. Dio stava dicendo ad Acab: «Io ti ho dato la vittoria ora, ma stai attento a non tornare ad adorare Baal. Io ti ho dimostrato che sono il tuo Dio, il Dio vivente. Il re di Siria sta per venire contro di te di nuovo all'inizio dell'anno». I problemi non erano finiti. Ben-Hadad stava cercando di avere la rivincita su Israele. I siri avevano un concetto errato del Dio di Israele. Non credevano che fosse onnipotente, ma che se aveva dato loro la vittoria sulle montagne, non avrebbe potuto aiutarli in pianura. Così li affrontarono senza eccessive preoccupazioni. Ancora una volta Dio dà ad Acab la vittoria sui nemici, e Ben-Hadad sembra volersi arrendere. Leggiamo ora i versetti dal 31 al 34, dal capitolo 20. I suoi servitori gli dissero: «Abbiamo sentito dire che i re della casa di Israele sono dei re clementi. Lascia dunque che ci mettiamo dei sacchi sui fianchi, delle corde al collo, e usciamo incontro al re di Israele. Forse egli ti salverà la vita». Così essi si misero dei sacchi intorno ai fianchi e delle corde al collo, andarono dal re di Israele e dissero: «Il tuo servo Ben-Hadad dice, ti prego, lasciami in vita». Acab rispose: «È ancora vivo? Egli è mio fratello». Quegli uomini ne trassero buoni auspici, e per accertarsi se quello era proprio il suo sentimento, gli dissero: «Ben-Hadad è dunque tuo fratello». Egli rispose: «Andate e conducetelo qua». Ben-Hadad si recò da Acab, il quale lo invitò a salire sul suo carro. Ben-Hadad gli disse: «Io ti restituirò le città che mio padre tolse a tuo padre, e tu ti stabilirai dei mercati a Damasco, come mio padre se n'era stabiliti a Samaria. E io, riprese Acab, con questo patto ti lascerò andare». Così Acab stabilì un patto con lui e lo lasciò andare. Il re siriano finse umiliazione di fronte ad Acab, che lo trattò con benignità, fece un patto con lui e fece lo sbaglio di risparmiare la vita di Ben-Hadad. Lo lasciò libero. Dio non approvò il comportamento di Acab e, per farglielo capire, usò una parabola. Fece interpretare a un profeta una scena che rappresentava un po' quanto aveva fatto Acab col suo rivale, con Ben-Hadad. Il re disapprovò il comportamento di colui che interpretava la sua parte, emettendo così lui stesso la sentenza per quanto aveva fatto di sbagliato. Ad Acab fu detto di eliminare i nemici, ma egli non ubbidì. Non ci deve essere nessun compromesso con il peccato. Amica, amico, Dio non lo permette. Le conseguenze di questo sbaglio furono molto gravi. Il popolo e lui stesso dovettero soffrire a lungo. Il re si rese conto del suo errore. Infatti, come leggiamo nel versetto 43, «E il re di Israele se ne tornò a casa sua, triste e irritato, e si recò a Samaria». Il re sapeva di non aver agito con saggezza, risparmiando la vita al più grande nemico del suo regno. È una pagina della vita dei malvagi regnanti di Israele, vale a dire Acab e Izebel, sua moglie. Pagina che rivela il loro carattere crudele e desideroso di possesso. Vediamo come si svolgono i fatti, iniziando a leggere i primi quattro versetti. Nabot di Israel aveva una vigna a Israel, presso il palazzo di Acab, re di Samaria. Acab parlò a Nabot e gli disse: «Dammi la tua vigna, di cui voglio farmi un orto, perché è contigua alla mia casa, e al suo posto ti darò una vigna migliore, o, se preferisci, te ne pagherò il valore in denaro». Ma Nabot rispose ad Acab: «Mi guardi il Signore dal darti l'eredità dei miei padri». E Acab se ne tornò a casa sua, triste e irritato per quella parola dettagli da Nabot di Israel: «Io non ti darò l'eredità dei miei padri». Si gettò sul suo letto, voltò la faccia verso il muro e non prese cibo. Anche se la capitale del regno era Samaria, Acab aveva un palazzo anche ad Israel. Nabot, un uomo del posto, aveva una vigna vicino al palazzo del re. Con il meraviglioso palazzo che certamente Acab aveva, si potrebbe pensare che egli fosse soddisfatto. Ma no, lui voleva quella vigna, era disposto a pagarla bene o a dare un altro terreno in cambio. Nabot non voleva venderla per la semplice ragione che quella vigna era tutto il suo patrimonio. Era quello che Dio aveva donato ai suoi avi, e quella vigna era stata tramandata da padre in figlio. Ma ora ecco un re che la vuole, e questo deciso rifiuto lo manda in crisi, lo deprime. Acab sembra fare capricci come un bambino. Egli non aveva nessuna idea di come prendere la vigna di Nabot, ma Izebel sì. Lei escogiterà qualcosa per far sì che suo marito se ne impossessi. Vediamo come succede tutto questo fatto nei versetti dal 5 al 16, da Primo Libro dei Re, capitolo 21. Allora Izebel, sua moglie, andò da lui e gli disse: «Perché hai lo spirito così abbattuto e non mangi?» Acab le rispose: «Perché ho parlato a Nabot di Israel e gli ho detto: dammi la tua vigna per il denaro che vale, o se preferisci, ti darò un'altra vigna invece di quella. Ed egli mi ha risposto, io non ti darò la mia vigna. Izebel, sua moglie, gli disse, sei tu, sì o no, che eserciti la sovranità sopra Israele? Alzati, mangia e sta di buon animo. La vigna di Naboth di Israel te la farò avere io. Scrisse delle lettere a nome di Acab, le sigillò con il sigillo di lui e le mandò agli anziani e ai notabili che abitavano nella città di Naboth. In quelle lettere scrisse così: bandite un digiuno e fate sedere Naboth in prima fila davanti al popolo. Mettetegli di fronte due malfattori, i quali depongano contro di lui, dicendo: tu hai maledetto Dio e il re. Poi portatelo fuori dalla città, lapidatelo, e così muoia. La gente della città di Naboth, gli anziani e i notabili che abitavano nella città, fecero come Izebel aveva loro ordinato, scrivendo le lettere che aveva loro mandate. Bandirono il digiuno e fecero sedere Naboth davanti al popolo. Poi vennero i due malfattori, si misero di fronte a lui e deposero così contro di lui, davanti al popolo. Naboth ha maledetto Dio e il re. Allora lo condussero fuori dalla città, lo lapidarono ed egli morì. Poi mandarono a dire a Izebel, Naboth è stato lapidato ed è morto. Quando Izebel udì che Naboth era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab, alzati, prendi possesso della vigna di Naboth di Israel, che egli rifiutò di darti per denaro, poiché Naboth non vive più, è morto. Quando Acab udì che Naboth era morto, si alzò per scendere alla vigna di Naboth di Israel e prenderne possesso. Trovò dei falsi testimoni e fece condannare a morte quell'uomo con l'accusa di aver maledetto Dio e il re. Poi Izebel venne e annunciò a suo marito Acab, Naboth è morto, ora tu puoi avere la vigna. Sembra come se l'avesse ottenuta con la sua furbizia, vero? Nessuno era intervenuto a fermarla, ma possiamo pensare che questo fatto sia sfuggito al Signore? Non è così, come vedremo leggendo i versetti dal 17 al 29, da questo capitolo 21, versetti che vado subito a leggervi. Allora la parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tisbita, in questi termini. Alzati, va incontro ad Acab, re di Israele, che sta a Samaria. Egli è nella vigna di Naboth, dove è sceso per prenderne possesso. Egli parlerà in questo modo. Così dice il Signore. Dopo aver commesso un omicidio, vieni a prendere possesso. Egli dirai, così dice il Signore. Acab disse a Elia, mi hai trovato, nemico mio? Elia rispose, sì, ti ho trovato, perché ti sei venduto a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io ti farò cadere addosso una sciagura, ti spazzerò via, esterminerò ogni uomo della tua casa, schiavo o libero che sia in Israele, e ridurrò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasa, figlio di Aia, perché tu hai provocato la mia ira e hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Izebel il Signore parla e dice, i cani divoreranno Izebel sotto le mura di Israel. Quelli di Acab che moriranno in città saranno divorati dai cani, e quelli che moriranno nei campi saranno divorati dagli uccelli del cielo. In verità, non c'è mai stato nessuno che, come Acab, si sia venduto a fare ciò che è male agli occhi del Signore, perché era istigato da sua moglie Izebel. Si comportò in modo tanto abominevole andando dietro agli idoli, come avevano fatto gli amorei che il Signore aveva cacciati davanti ai figli di Israele. Quando Acab udì queste parole, si stracciò le vesti, si coprì con un sacco e digiunò, dormiva avvolto nel sacco e camminava a passo lento. E la parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tisbita, in questi termini. Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché egli si è umiliato davanti a me, io non farò venire la sciagura mentre egli è ancora vivo, ma manderò la sciagura sulla sua casa, durante la vita di suo figlio. Chiama per mandarlo ad annunciare ad Acab la punizione che sarebbe giunta a causa del male commesso. Acab non è certo contento di rivedere quello che lui considera un suo nemico personale, ma Elia, per nulla intimidito, gli dichiara che la sua famiglia verrà sterminata e non avrà più alcun successore al trono. Inoltre Elia dichiara che sia lui che la moglie Izebel sarebbero morti di morte violenta. Acab era un uomo malvagio, anche a causa dell'istigazione della moglie Jezebel, e nonostante questo fu colpito dall'annuncio fattogli da Elia, si umiliò, cambiò atteggiamento verso il Signore. Allora il Signore decise di compiere la punizione promessa dopo la morte di Acab e non durante il suo regno. Ricorda che Dio ha detto: «Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà». Così ci ricorda l'Apostolo Paolo ai Galati, capitolo 6, versetto 7. Se tu ed io potessimo parlare con uomini del passato, non importa se siano stati uomini di Dio o uomini malvagi, essi ci direbbero che questa è una legge immutabile di Dio e non può essere cambiata. Il nostro peccato ci ritrova, in alcuni casi, proprio nel medesimo modo in cui è stato commesso. E con questo pensiero, che dovrebbe scuoterci, dovrebbe farci riflettere, si conclude il penultimo capitolo del primo libro dei Re. Domani vedremo insieme ancora il capitolo 22, quindi cercheremo di vedere come si svolgono gli eventi. Appuntamento allora domani sera. Ciao.